DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Avete mai sentito parlare della posting o social media fatigue? L'affaticamento da social media alla lettera è una vera e propria stanchezza, quasi uno stress da condivisione, che si traduce in una minor propensione a postare contenuti, a condividere la propria quotidianità per gli utenti, stremati dalla competizione per la popolarità. Un fenomeno che ha portato molti a dire, in questi mesi in cui gli scandali Ferragni in testa non sono mancati, che l'era dei social media è finita e che l'influencer marketing è al capolinea. È così? Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi dalla raffinatezza tattile alle esperienze irripetibili. Ecco dove guarda il mondo del lusso oggi, alla ricerca di nuove parole chiave, nuove istanze e priorità.
Gli esseri umani si possono dividere in tre categorie: gli stanchi da morire, gli annoiati da morire e i preoccupati da morire. Winston Churchill.
Stanchezza degli utenti da una parte, come dicevamo in apertura, l'insofferenza a postare i propri contenuti, la propria quotidianità sui social sta aumentando, tanto che si parla di una vera e propria posting o social media fatigue. Prudenza del mercato dall'altra, a causa degli scandali e degli scivoloni in rete, Ferragni ma non solo. Come sta cambiando il mondo dell'influencer marketing? Quali le ripercussioni di questo contesto per i brand e le loro strategie di ingaggio sui social? Ne abbiamo parlato con Marta Prosperi, Influencer Marketing and Strategy Director di We Are Social.
Quando parliamo di posting fatigue, praticamente ci rendiamo conto che l'approccio delle persone all'utilizzo dei social media è cambiato in modo significativo negli ultimi anni. Sicuramente rimanere in contatto con amici, familiari rimane la motivazione principale, però sta crescendo moltissimo l'interesse verso contenuti che possono essere di intrattenimento o meno, e diminuisce notevolmente la condivisione della propria quotidianità, condivisione che per anni abbiamo visto essere protagonista dei contenuti delle persone. Questo fenomeno appunto chiamato content fatigue, perché è come se ci fosse un po' un'ansia da prestazione di postare il contenuto perfetto, la caption perfetta, il momento giusto, quindi le persone effettivamente soffrono molto del dover dimostrare che la propria quotidianità sia all'altezza della situazione.
Questo dal punto di vista degli utenti. Dal punto di vista del mercato, abbiamo visto in questi mesi una certa prudenza per lo scandalo Ferragni, ma non solo, tanto che alcuni hanno addirittura detto è finita l'era dei social media. È così? Che cosa sta succedendo?
La situazione è un po' più complessa. Diciamo che quello che è successo con il cosiddetto Pandoro Gate ha sicuramente posto l'attenzione dell'opinione pubblica su una materia che era già sotto l'occhio degli addetti ai lavori, cioè il bisogno di trasparenza da parte dei creator e degli influencer, e soprattutto la condivisione di determinati valori una volta che poi si sposavano delle attività di brand e di partnership. In realtà non credo che sia finito il mondo dei social e di influencer marketing, anzi è molto più competitivo, ma soprattutto le persone, gli utenti sono molto più attivi attenti e sofisticati e riescono davvero a capire quando una collaborazione porta valore, è credibile o meno. Questo cosa significa? Che in un contesto così competitivo vinceranno sempre più i creator o gli influencer che riescono a portare qualcosa in più, valore aggiunto, che riescono a rimettere la creatività al centro, mentre la semplice amplificazione del messaggio sarà più complessa perché sarà comunque sotto il giudizio molto più severo degli utenti.
Quindi la fruizione degli utenti come si è evoluta in questi mesi? Come sta cambiando?
È sicuramente molto più attenta, c'è molto più interesse nel trovare dei contenuti che siano di intrattenimento. Quando dico di intrattenimento non significa semplicemente divertenti, ma che riescano a intrattenere e a ingaggiare. Ingaggio è ormai una metrica chiave, è tornata a essere una metrica chiave. E essendo che le persone ricercano determinati tipi di contenuti, sono anche molto più severi su quello che vedono. Di conseguenza è una fruizione molto più attenta, molto più interessata, ma molto più complessa da parte poi dei creator e dei brand, che devono riuscire a creare qualcosa che sia differenziante e interessante.
Sono cambiati i parametri dei brand, cioè quando arrivano da voi e pianificano, costruiscono una strategia di contenuti, hanno indicazioni diverse rispetto al passato? Dacci qualche insight da addetta ai lavori.
Molti più brand richiedono attività di influencer marketing. Un dato generale è quello del coinvolgimento degli influencer a livello di strategie aziendali, che in Italia circa il 90%. Quindi c'è sempre più interesse in realtà a creare delle strategie che abbiano anche una parte di influencer marketing. Quello che però su cui noi facciamo moltissima attenzione è riuscire a costruire delle vere e proprie strategie. Quindi, come dicevo prima, si parlava nel passato di influencer marketing come semplici attività di amplificazione del messaggio. Oggi la situazione è molto più complessa, perché l'influencer marketing è uno strumento molto importante per i brand, però deve essere calibrato, e strategia è alla base. Quando dico strategia significa, ok, capire quale tipo di obiettivo di comunicazione mi pongo, quale creator è quello giusto in base alle proprie community a cui parla, quali sono i valori fondamentali, quali sono le azioni che poi voglio che un utente faccia dopo aver visto il contenuto. Quindi sicuramente la strategia è alla base. Alla base ci sono anche i trend. Noi ad esempio facciamo uno studio annuale dei trend nel campo dell'influencer marketing. Faccio un esempio: tra gli ultimi trend abbiamo mappato i collettivi creativi, quindi la nascita della co-creazione dei collettivi. Questo è un trend che deriva dal fatto che effettivamente i creator, nonostante stiano vivendo un'epoca d'oro, soprattutto dopo la pandemia, effettivamente si sono ritrovati in un mercato molto competitivo, che quindi ha fatto sì che, per rimanere sempre, come diciamo noi, top of mind, dovessero creare continuamente contenuti interessanti, riuscire a capire come funzionassero le piattaforme, e questo ha creato non poco stress. La risposta è stata riuscire a organizzarsi in questi appunto collettivi creativi. Questo trend, per tornare alla tua domanda, la co-creazione e la nascita dei collettivi, per noi è particolarmente interessante perché ai brand riusciamo a suggerire l'opportunità di co-creare insieme ai creator.
Dal punto di vista dei contenuti e dell'ingaggio, vincono le nicchie oppure il mainstream? Sta cambiando qualcosa in questo senso?
Sta cambiando molto. Vediamo che questa è un po' la rivincita delle nicchie, o dei verticali, come li chiamiamo noi. Oggi il fatto che esistano molti creator è anche dovuto al fatto che riescono a parlare a nicchie molto diverse. Sicuramente nicchie e mainstream funzionano entrambi a seconda dell'obiettivo, come dicevo prima. Qualora noi volessimo fare una campagna che parla a una nicchia molto specifica, o comunque vogliamo creare una conversion, un'azione, una conversione, parlare a delle nicchie più piccole, quindi anche a dei creator mini, come chiamiamo noi, o middle, ci dà un vantaggio, perché effettivamente il rapporto è molto più diretto e l'ingaggio tendenzialmente è molto più alto. Invece, se dovessimo fare una campagna campagna più indirizzata all'awareness, quindi a far conoscere un messaggio, sicuramente il mainstream rimane un approccio che paga. Però quello dei verticali e dell'esistenza di così tante nicchie verticali e di content creator e influencer dedicati a queste nicchie è un asset incredibile oggi.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi, ripartiamo dal focus sui trend con le nuove dimensioni del lusso, secondo la visione di Next Atlas, tra pochissimo.
Essere e avere.
Il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce. Coco Chanel. Focus sui trend.
Verso quali valori, quali priorità, quali caratteristiche di prodotto e di servizio guarda oggi il mondo del lusso? Nell'era del cosiddetto quiet luxury, il lusso silenzioso e non esibito, cambiano molti dei riferimenti più consolidati. Ci aiuta ad esplorare la tendenza Elena Marinoni di Next Atlas. Ciao Elena, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e un saluto a chi ci sta ascoltando.
Voi avete individuato tre dimensioni principali in cui si sta muovendo il mondo del lusso oggi. La prima ha a che fare con un senso, in particolare il tatto, quindi una dimensione tattile. Elena, raccontaci.
Sì, dici bene. La prima dimensione del lusso che stiamo monitorando con Next Atlas l'abbiamo chiamata tactile sophistication, appunto la, diciamo così, raffinatezza intrinseca di quegli oggetti o per esempio capi di abbigliamento che deriva dalla loro estrema qualità artigianale ma anche capacità poi di gratificare i nostri sensi. È una tendenza che privilegia i dettagli nascosti, l'artigianato di qualità impeccabile e un design, come dicevi tu, sobrio, senza tempo. E in questa dimensione del lusso, appunto, è importante la gratificazione sensoriale e la semplicità, la qualità rispetto alla quantità e una connessione intima tra gli individui e le loro cose. E oltre alla moda e agli accessori, questo trend si estende anche agli interni domestici, all'arredamento e a quegli oggetti che stanno un po' a cavallo tra arte e design. Se andiamo a vedere un po' di metriche associate a questa dimensione del lusso, vediamo che la popolarità di termini o espressioni come alto artigianato o pelle dall'effetto burroso o riccamente testurizzata sono in aumento e fanno un po' da corollario a questa tendenza, che è prevista in crescita del 18% nel corso dei prossimi 12 mesi e che trova come diciamo esempio, come caso emblematico, la collezione Spring Summer 24 di Bottega Veneta, chiamata Odyssey. È stato un esempio, diciamo, brillante di tactile sophistication, proprio per la maestria nell'utilizzo, nella lavorazione della pelle e nel creare per i partecipanti alla sfilata questo vero e proprio viaggio sensoriale, utilizzando questi intricate lavorazioni della pelle, fibre naturali, ma anche dettagli molto preziosi, quasi a creare un arazzo.
Cambiano i parametri, abbiamo detto, il concetto di esclusività, di eccellenza, quella che nel marketing si definisce premiumness, dove, verso quali tipologie di prodotto o di servizio va a collocarsi, Elena? Questa è la vostra seconda dimensione.
Sì, l'abbiamo chiamata per l'appunto premium moments, come hai detto bene tu, è la dimensione del lusso più spiccatamente esperienziale, che quindi ha a che vedere per esempio con il mondo dei viaggi, dell'hospitality, il wellness, ma anche i consumi culturali o enogastronomici. E che cosa hanno in comune? Sono tutti molto molto su misura, sono in luoghi o situazioni esclusive che sono difficili se non impossibili da replicare e spesso sono anche poco accessibili anche proprio dal punto di vista della comprensione del concept. E se andiamo un po' ad approfondire questa seconda dimensione del lusso, vediamo per esempio che ci sono alcuni tag di ricerca che sono così molto, molto interessanti. La ricerca della espressione luxury retreat è cresciuta del 61% nel corso dell'ultimo anno e quella dei treni di lusso dell'86%. In questo senso non possiamo non citare un primo caso che è l'Orient Express Dolce Vita di Accor, progettato da Emiliano Salce e Brit Moran, che sono le due menti creative di More Studio. L'Orient Express Dolce Vita è decisamente molto più di un treno, perché è una specie di omaggio itinerante che si muove tra Roma, Parigi e Istanbul, ed è un omaggio ai grandi maestri del design italiano del XX secolo, quindi Gio Ponti, Nanda Vigo, Gaeo Lenti, Borsani, eccetera. E un secondo esempio emblematico, se posso, è un ristorante invece, perché parliamo anche molto di esperienze diciamo di alta gastronomia, un ristorante che si chiama Iris, situato un po' sperduto su un fiordo norvegese, che offre un'esperienza culinaria unica, nel senso che intanto il ristorante è accessibile solo via mare e il menù di 18 portate è pensato per raccontare in realtà le sfide, ma anche le minacce al sistema alimentare globale che chi fa alta ristorazione si trova ad affrontare. Ed è interessante il concept, perché in realtà racconta anche quali soluzioni innovative possono arrivare dal mare.
L'ultima dimensione che avete individuato ha a che fare con un'istanza fino a qualche tempo fa impensabile se associata al mondo del lusso, ma di strada se n'è fatta tanta. Parliamo della sostenibilità ambientale, Elena.
Eh sì, non poteva infatti mancare, e questa terza dimensione del lusso è prevista in crescita del 19% nel corso del prossimo anno, ed è appunto la dimensione più attenta all'ambiente, dove il consumatore fa scelte di consumo responsabile senza ovviamente rinunciare all'alta qualità, all'unicità del design e anche alla dimensione esperienziale. In questo senso, lo sappiamo, per esempio le auto elettriche sono state a lungo posizionate come beni di lusso, poi abbiamo visto il trend dei diamanti da laboratorio o il boom del vintage vero perché certificato, o perfino l'interesse per modelli di produzione circolari adottati nel settore del gioiello e che strizzano l'occhio appunto all'upcycling e al recycling. Ecco, in questa terza dimensione del lusso l'idea è di coniugare sostenibilità, unicità, ma anche, come dire, la longevità dei prodotti, il ciclo di vita, e questo sta portando un'attenzione sempre crescente verso le certificazioni e verso un'idea di durabilità nel tempo dei prodotti. Qui il caso di riferimento invece ci porta nel settore dell'automotive, con Genesis, che è la divisione dei veicoli di lusso del gruppo Hyundai, e l'attenzione di questo brand alla sostenibilità è nota, e per esempio utilizzano dei materiali decisamente non convenzionali, come giornali di risulta convertiti in una sorta di pasta di legno, piuttosto che pietre di basalto, vernici ricavate anch'esse da scarti di produzione del legno, tessuti realizzati con filati di nylon riciclato o bottiglie in PET, e questo per creare gli interni di lusso delle automobili Genesis. E il progetto è interessante perché è il frutto di tutta una serie di studi che il brand conduce con partner in tutto il mondo, gruppi di ricerca, istituti, con questa idea di coniugare l'unicità, il design, ma anche appunto l'impatto ambientale.
Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Il consumautore.
Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che ci proponi per questa puntata?
Ben trovata Maria Luisa, questa puntata la vorrei dedicare a un'esperienza particolare, può essere una bella gita estiva, ma può essere anche una visita culturale, ed è il labirinto più grande del mondo, che è stato prima concepito, progettato e poi realizzato da Franco Maria Ricci a Fontanellato. È un labirinto di bambù, ma insieme al labirinto c'è anche una grande biblioteca dove è possibile visitare la permanente, che è una collezione d'arte molto eclettica, così come era il personaggio, ma anche tutti i numeri della rivista di Franco Maria Ricci, che era stata definita ai tempi la più bella del mondo. Ecco, quindi diciamo un'esperienza per le famiglie, ma anche per i curiosi e per gli appassionati bibliofili.
Io l'ho scoperto qualche anno fa ed è una meta davvero magica, quindi mi associo al tuo consiglio, Francesco. Tra l'altro il labirinto ha un simbolismo tutto suo che si è evoluto nei secoli ed è ancora molto contemporaneo, direi. Il cammino, il limite, la complessità, la ricerca di una soluzione, tutti i temi assolutamente contemporanei.
Contemporanei e nello stesso tempo anche molto letterari, tanto che Franco Maria Ricci raccontò che la prima idea del labirinto addirittura risaliva al 1977 da una conversazione col grande scrittore argentino Jorge Luis Borges, che era un appassionato di labirinti e anche di biblioteche, quindi c'è un portato in tutto questo. Tra l'altro con mostre, proprio oggi si chiude una mostra veramente molto interessante, si chiama Musca Depicta, c'è una mosca sul quadro ed è una mostra in cui sono stati raccolti dai musei di tutto il mondo i quadri dove compare una o più mosche, ma si va dai quadri del 300 fino a quelli dell'arte contemporanea. Questo per far capire quanto sia curioso, tanto possiamo parlare quasi di un turismo della meraviglia, no? Di una giornata dedicata a qualcosa di veramente stupefacente.
Grazie a Francesco Morace. Essere Avere finisce qui. Questa puntata è disponibile come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio. Da domenica prossima vi terremo compagnia con il meglio della produzione di quest'anno. Intanto scaldiamo i motori per la nuova stagione. Se avete idee, suggerimenti, scriveteci sul sito di Radio 24, sui nostri account social oppure attraverso i miei profili personali su Instagram e LinkedIn. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.